Steingart ai microfoni di Radio X per prendere un caffè con l'amico, e poi lo faccio, è un uomo un po' poliedrico, lo faccio descrivere da sé, Enrico Pau, regista cagliaritano e altro. Enrico, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli spettatori, agli ascoltatori, gli ascoltatori. È una vecchia reminiscenza teatrale, gli spettatori, in realtà qui ci sono solo ascoltatori, giusto?
Raccontati un po', Enrico, se, chiaramente non ti devo chiedere come altri ospiti, come sei arrivato a Cagliari, perché sei arrivato, sei cagliaritano.
Sì.
Raccontaci le diverse cose che hai fatto e come ci sei arrivato al cinema.
No, non sono solo cagliaritano, ma insomma è una famiglia che ha dato anche un calciatore ai Cagliari, cioè mio padre, quindi
io questo non lo sapevo.
Ulteriormente cagliaritano.
Da neo arrivata, questo non lo sapevo.
Papà negli anni dal 35 fino al 47 è stato un giocatore del Cagliari. Per qualche anno è stato anche capitano, quindi insomma, come puoi immaginare, quindi c'è un legame.
Quindi è una famiglia illustre.
Illustre, certo, per via di mio padre sicuramente. Quando ero piccolo mi ricordo che insomma girare con mio padre era molto bello, perché tutti lo conoscevano e lo riconoscevano. Sto parlando degli anni 60, insomma, sì. Una vita fa.
Se ti viene in mente, racconta qualche storia che ti ha raccontato tuo padre sul Cagliari dei suoi anni.
No, guarda, più che altro, più che storie di... Mio padre non era una persona, non era un uomo, soprattutto con me, loquace, ok? Però era bello girare con lui, perché... insomma, attraverso queste passeggiate con mio padre, soprattutto in via Roma, andavamo molto spesso al Caffè Torino, che era un bar dove facevano il migliore gelato di Cagliari, e lì ruotavano tutta una serie di personaggi straordinari, fra questi alcuni ex pugili, in particolare Piero Rollo. E ricordo che mio padre insomma mi presentava queste persone, e io credo che insomma la mia passione per il racconto, per insomma questa mitologia del pugilato che ha accompagnato i miei primi lavori cinematografici sia nata un po' lì. Io guardavo la faccia di Rollo come si leggono le pagine di un romanzo, insomma ogni piega era una storia, insomma era un personaggio veramente incredibile. Tra l'altro un uomo, tutti immaginano i pugili, no? Come persone insomma abbastanza, insomma con un universo anche diciamo linguistico magari limitato, invece Rollo era un narratore straordinario, che poi è tornato nel mio primo documentario che si chiamava Storie dei Pugili. Quindi a mio padre devo insomma questa idea di un pensiero insomma che è nato intorno allo sport come qualcosa che ha dentro qualcosa di epico, no? In questi racconti di questi pugili c'erano comunque storie che rimandavano a un passato, insomma, che io non ho vissuto, ma che ho in qualche modo così avvicinato attraverso appunto mio padre.
E come ci sei, questo ci spiega un po' come ci sei arrivato al primo documentario e al soggetto del primo documentario, ma in generale come ci sei arrivato al cinema tu?
Al cinema sono arrivato come una sorta di elaborazione del lutto del mio rapporto con il teatro, che non è purtroppo a un certo punto della mia vita. Io ho, prima di fare cinema, ho fatto molta radio, Rai Sardegna. Ho fatto moltissimo teatro,
teatro
in vari ruoli.
Come?
Beh, ho lavorato col Teatro di Sardegna, ho lavorato col Crogiuolo, insomma ho lavorato con alcune delle compagnie più importanti qua a Cagliari facendo l'attore. Era un ruolo che sinceramente allora aveva un senso, però io non ho mai amato realmente, non mi sono mai considerato un attore insomma che avesse delle qualità così importanti. Mi ha consentito però anche di guadagnare qualche soldo, quindi di vivacchiare come succedeva allora, no? Facendo delle cose che comunque erano interessanti, belle. Ho girato l'Italia col teatro. Dopodiché il cinema è nato come, non lo so, è arrivato così all'improvviso. Io nel 1996 ho pensato che, non so per quale strano, non chiedemi perché, che avrei saputo dirigere un film. un piccolo film, in quel caso un cortometraggio. Nacque così La Volpe e l'Ape, che era, è stato il mio primo cortometraggio dedicato alla storia di un cantante di strada che esiste veramente, che si chiama Franco Beccini, che ancora gira per la città come qualcosa che collega ancora il passato al presente. Nacque questo piccolo cortometraggio che ebbe insomma una circolazione piuttosto importante, fu in competizione a Clermont-Ferrand, che è uno dei festival più importanti al mondo per il cortometraggio. Da lì ovviamente questo suscitò la curiosità di alcuni produttori che mi accompagnarono verso il lungometraggio, da lì poi insomma. Però prima del lungometraggio ci fu questo Storie di Pugili, che racconta la storia di questi sette grandi pugili sardi, sei cagliaritani e uno di Alghero, che era Burruni. E quindi così fu un lavoro che mi fece, mi servì da palestra, soprattutto per capire che prima di lavorare, prima di fare un film, bisogna immergersi completamente nella materia che cerchi di raccontare.
So che non si chiede qual è il tuo figlio preferito, ma quali sono i film che hai fatto per cui sei più fiero, sei più in qualche modo anche affezionato emotivamente, anche se non è quello che ha avuto più successo?
Guarda,
invece ti chiedo il figlio preferito.
Il mio film preferito è un piccolo documentario che ho fatto, quello proprio a cui sono sentimentalmente più affezionato, ed è l'anatema di Aquilino, è dedicato ad Aquilino Cannas, che è un poeta cagliaritano, poeta e ambientalista cagliaritano straordinario, che ho avuto la fortuna di incontrare, tra l'altro senza saperlo vivevamo a 5 metri di distanza in via Milano, la sua terrazza si affacciava sul mio giardino, quindi avevo letto un suo anatema dedicato, insomma indirizzato diciamo a quelli che lui, insomma, che in quel periodo si chiamavano palazzinari eccetera, insomma, e sentii che dentro quella sensibilità, quell'attenzione e quella nostalgia anche per una città che ormai aveva lasciato, una città che lui aveva conosciuto, no? E che comunque nel frattempo si era riempita di un cemento che a lui non piaceva, e quell'anatema, dentro quell'anatema c'era qualcosa che mi apparteneva. Incontrarlo è stata poi alla scoperta di un poeta straordinario, veramente, cioè di un poeta che ovviamente ha scritto sia in italiano, quindi è un poeta civile, ma anche nel nostro, nella variante diciamo del sardo, che è quella cagliaritana, con una, secondo me, una raffinatezza proprio linguistica, insomma, da grande poeta, e soprattutto è un essere umano straordinario.
Continuiamo questa chiacchierata e questo caffè con Enrico Pau dopo la pausa.
The leaves have fallen and the trees are bare. Our golden days are memories. We hear a distant echo in the air that cries, no, no, you can't go home again. The house where joy was ours is just a shell. Go home again. can't go home again. You can't go home again.
Eileen Steinger qui con l'amico e regista Enrico Pau a prendere un caffè. Riprendiamo un attimo dove eravamo col tuo, diciamo, film del cuore sul poeta, ricordami il nome.
Aquilino Cannas.
Senza recitare brani, racconta un brano che ti ha toccato.
Ma lui, uno dei suoi lavori più straordinari è una raccolta di poesie, si chiama Disterro in terra, e a un certo punto lui racconta praticamente quello che dovrebbe essere in qualche modo quello che accade dopo la sua morte. Quindi dice in sardo, in un sardo bellissimo che io adesso però francamente non so in terra e mi dire seppellitemi in piedi dentro il ventre praticamente delle montagne mie bianche luciferine, capito?
Vengo in brividi.
È un poeta che si sente fibra parte della città, quindi l'ha amata profondamente, la difesa in un momento dopo la guerra in cui sapete cosa è accaduto, cioè la città distrutta è stata ricostruita in maniera un po' caotica, direi, insomma, non tenendo conto di quella che era la forma della città, della forma Caralis, quella che era la città prima. Quindi in qualche misura è stato uno di quelli che hanno anticipato poi intellettuali come Giorgio Todd, insomma, come tanti che hanno in questi ultimi anni dato il loro contributo alla difesa della città.
Enrico, ci arriviamo a quello che stai facendo ora, però prima voglio fare una domanda, ma lo voglio fare in positivo perché pensiamo di sapere la risposta alla domanda come sono andati il settore cinema spettacolo in questi 2 anni. Io vorrei capire invece da te se questo, diciamo, raccolta delle persone, l'impossibilità di interagire, di uscire, ha dato adito una nuova creatività in questi 2 anni nel tuo settore, perché sappiamo economicamente, insomma, che è stato ed è difficile, ma
soprattutto il teatro molto duro, il cinema sì. Devo dire ha continuato creando dei protocolli molto rigidi, molto molto precisi, quindi tamponi, così, ma ho girato anche io da poco, quindi insomma ci sono dei meccanismi per evitare che comunque il set si blocchi, quindi però devo dirti che dal mio punto di vista questo periodo di isolamento è stato molto creativo. Tanto ho scritto insieme a Gianni Tetti, che è uno scrittore che io amo moltissimo, ho scritto un nuovo film, quindi che insomma ha ricevuto per fortuna insomma una parte importante già di finanziamenti, quindi siamo sulla strada. È una coproduzione internazionale con la mia produttrice irlandese Jane Doolan, che tra l'altro vive in Sardegna, e poi con una casa di produzione, insomma questo è molto importante. E poi ho fatto delle cose interessanti, sono andato a Cuglieri, Santo Lussurgio, a cercare di raccontare quello che è successo dopo il 24 luglio di quest'estate, che è stato uno degli incendi più tragici della storia della nostra isola. E ho girato un lavoro che sarà una sorta di mediometraggio ispirato a un racconto di uno scrittore che amo molto, che si chiama Christian Mannu, Maria di Isili, che abbiamo fatto in una strana versione tradotta in sardo. La prima volta che io lavoro con degli attori che recitano in sardo, tra l'altro un gruppo di attori amatissimi con cui ho avuto proprio un rapporto, è una produzione della Fabbrica Illuminata di Elena Pau, che era stata iniziata da Marco Parodi e che noi stiamo in qualche modo ora accompagnando, diciamo, verso questa forma singolare, sperimentale, poetica, non so come definirla, insomma,
ma racconto. Questo è il film che stai montando ora?
Questo è il film, sono i due film, il documentario e diciamo questo mediometraggio, poi il mio film che si intitola L'anno del fango, in questo momento è in fase di preparazione, cioè quindi spero di girarlo entro l'anno, insomma dovrebbe essere. È un lavoro dedicato a uno sguardo mio su un tema che comunque secondo me il cinema sardo doveva affrontare prima o poi, che quello della industrializzazione in Sardegna, cioè cosa ha prodotto l'industrializzazione della nostra isola, che scorie ha lasciato, oltre a quelle scorie diciamo reali, anche scorie
antropologiche.
Sì, antropologiche. Ed stranamente tutto questo racconto avviene all'interno di un noir, di una storia di storia dove dentro ci sono degli avvenimenti, diciamo, fra la politica e il crimine, insomma, che comunque sono, insomma, comunque creano un racconto, spero, insomma, un po' originale, almeno noi ci auguriamo originale.
E tu, che sei regista ma sei anche insegnante, che cambiamento stai vedendo nel campo della creatività dei ragazzi in questi anni?
Allora, devo fare un discorso un po' duro da questo punto di vista, perché io ho vissuto due scuole completamente diverse. Ho vissuto la scuola fino a un certo punto, quando ancora non esistevano i telefonini, non esistevano gli smartphone, non esistevano tutti questi strumenti che comunque sono utilissimi e accompagnano la nostra vita. Ho vissuto quella scuola precedentemente, ed è, forse ho un'idea un po' romantica, forse perché ero più giovane, e ho vissuto, insomma, in un momento molto particolare la mia esperienza di insegnante. Devo dire che da quando esistono i telefonini, il lavoro del professore è sempre più duro, sempre più difficile, ancora di più in questo momento dove a scuola si va con protezioni di ogni genere, con rischi, insomma, che comunque adesso per fortuna piano piano, lentamente, stanno diventando sempre forse meno, diciamo, meno preoccupanti, però insomma sono sempre, so che i miei colleghi in questo momento stanno facendo molta fatica a scuola.
E i ragazzi anche?
I ragazzi, che sia avvenuto, è avvenuto qualcosa. Allora ti parlo come professore dalle latitudini di una scuola molto particolare, una scuola professionale con studenti quindi spesso provenienti da situazioni di grande svantaggio economico, sociale, eccetera, e quindi a queste latitudini l'insegnante fa una fatica enorme, perché contrastare, diciamo, è decisamente meno interessante l'essere umano insegnante rispetto a quel magnifico oggetto così, no, ipnotico che è il telefonino con tutte le sue funzioni. Quindi per quanto si possano organizzare i sistemi per contrastare, cioè questi, il controllo, insomma, di questi strumenti durante la lezione, in realtà è molto complicato, insomma è successo qualcosa, si è rotto qualcosa. Io per fortuna quest'anno ho lasciato la scuola dopo più di 40 anni, quindi in qualche misura forse era il momento giusto, perché ci vogliono giovani con grandissima energia e con capacità anche di misurarsi con questi nuovi strumenti che sono a disposizione.
In chiusura, su una nota positiva, Enrico Pau, quando escono i tuoi prossimi film?
Allora il documentario, che tra l'altro è coprodotto dall'Università di Cagliari e dall'ISRE, dall'Istituto Superiore Regionale, dovrebbe uscire, diciamo, entro l'anno. Questo prodotto dalla Fabbrica Illuminata, lo sto proprio, sono in questi giorni, oggi anche lo stiamo ultimando, quindi speriamo che possa anche magari affacciarsi a qualche festival.
Bene, grazie Enrico Pau.
Grazie a voi. Volevo, visto che siamo qua, volevo ricordare un amico che ci ha lasciato, Gianluca Floris, che è passato da qua e che, insomma, secondo me lascia un vuoto importante in questa città. E niente, salutarlo e dire va bene.
Lo salutiamo tutti con grande cuore.
Certo. Extra.